www.radio.it e la storia continua. La leggenda del Naviglio Martesana. Cernusco sul Naviglio. Ancora al tempo dei Visconti, la Martesana era ben più estesa di adesso e comprendeva due distinte aree. La prima, compresa fra le alture del Comasco e la cintura nord del Milanese, e giungeva a Bollate e Bruzzano, comprendendo anche l'attuale Brianza e la provincia di Como. L'altra area, racchiusa tra l'Ambro e l'Adda, arrivava fino a Lecco, sino a Segrate e Settala, estendendosi sul Lecchese, Brianza e parte del Lodigiano. Le caratteristiche oro-idrologiche facevano della Martesana meridionale una regione paludosa, comportando la dispersione di molta acqua dei suoi fiumi che avrebbe potuto essere utilizzata per l'agricoltura. Le bonifiche avviate in epoca romana e riprese dopo secoli bui dagli invasioni, da umiliati e cistercensi, portarono a un utilizzo idrico razionale e alla creazione di una prima rete di canalizzazioni per rifornire d'acqua Milano e difenderla. Il progetto di realizzare un canale Martesana che portasse l'acqua dall'Adda in città fu avanzato per la prima volta nel 1443 da Catellano Cotta, non a caso magistrato ducale del Sale e fratello del feudatario di Melzo. Il sale era all'epoca bene prezioso perché consentiva la conservazione delle derrate alimentari e il trasporto fluviale poteva assicurare rapide fortune. I Cotta, che erano fra i principali proprietari e terrieri della regione, erano quindi interessati a un'opera che avrebbe valorizzato anche la loro proprietà. Filippo Maria Visconti, signore di Milano, si limitò però ad approvare, con il decreto, il progetto che passò alla fase realizzativa solo con l'avvento degli Sforza. A differenza dei Visconti, Francesco Sforza concepiva il Ducato come Stato e non come proprietà personale. Prima di diventare Duca, aveva comandato le truppe che avevano difeso Milano dai veneziani, proprio in Martesana, ed era quindi in grado di valutare l'importanza strategica di una via d'acqua che collegasse la capitale alla frontiera orientale e alla cerniera difensiva creata dai Visconti. Era inoltre un fine politico. Si era assicurato per tempo la successione al trono sposando Bianca Maria Visconti e spegnendo senza spartizioni di sangue il velleitario tentativo dell'aristocrazia di ripristinare a Milano gli ideali comunali. Inoltre, non gli sfuggiva l'importanza di completare la rete idrica attorno alla città, rendendola navigabile e collegandola al Po, e da qui al mare, onde favorire gli scambi commerciali del Ducato. Il disegno complessivo era ambizioso e implicava un rilancio economico della Martesana. La costruzione del Naviglio divenne infatti un'operazione di forte impatto, creando i presupposti per la successiva industrializzazione della regione. Furono scavate a Vaprio e a Trezzo cave di ceppo dell'Adda affinché le maestranze potessero attingere, peraltro, del canale. A Gessate e Bellinzago furono aperte cave di argilla e costruite tre fornaci per la cottura dei mattoni. Il percorso del Naviglio fu reso rispondente agli interessi dei proprietari terrieri locali, per lo più enti ecclesiastici o monasteri cittadini, divenendo sinuoso e poco lineare. Le controversie e le questioni aperte dalla costruzione del naviglio furono tali da spingere il duca a istituire un'apposita magistratura che, in seguito, rimase in carica con l'onere di riscuotere i dazi sul transito, mantenere funzionante il sistema delle acque tra Naviglio e Adda e assicurare i collegamenti tra le sponde di Vaprio e Canonica. La casa del custode delle acque, a Vaprio, di recente riaperta al pubblico, ricorda questo passato. Sempre relativamente a Francesco Sforza, ci piace ricordare una leggenda che corre sul suo nome. Oggi, arrivando a Cernusco lungo il Martesana, ma provenendo da Cassina de' Pecchi, dopo il santuario di Santa Maria, si attraversa una zona ricca di alberi e vegetazione. A destra del naviglio si estende il parco della cinquecentesca Villa Rovida, carini vasoni mai, e a sinistra c'è la stazione della metropolitana. Alcuni anziani asseriscono di aver sentito in quella zona le grida, ma nessuno ne parla per non essere accusato di averle tra vegole. Sembra però che gli incaricati della manutenzione degli argini del canale avvertano talvolta mugolii provenienti dalle piante che potano. Qualche passante dice di avere sentito dei lamenti nelle giornate di vento. Voci, voci, dirà qualcuno, se non ci fosse un'antica leggenda cernuschese a dare loro una parvenza di verità. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.